Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo con i versetti da capitolo 10, da 26 a 31. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Parola del Signore. Allora qui ci imbattiamo varie volte, almeno quattro volte, con la parola paura. L'avete mai sentita? Paura. L'avete mai avuta? La paura è un'esperienza degli uomini abbastanza frequente, purtroppo. Da dove viene? La prima volta che troviamo la paura è nel paradiso terrestre. È Adamo che dice «ho avuto paura» quando si è accorto di essere nudo. E questo perché aveva disobbedito, aveva peccato. Quindi la paura viene con il peccato, viene nel mondo col peccato. E rimane nel mondo finché c'è il peccato nel mondo. È interessante. Gli unici che non hanno paura, se leggete la Bibbia, sono Gesù, che è senza peccato, e Maria, che non ha peccato. Gli altri fanno tutti esperienza della paura. Adamo, anche la moglie di Abramo, ha avuto paura e ha spiegato così il suo riso dietro la tenda. Ho avuto paura. Giacobbe ha avuto paura di Esaù, per questo è scappato. Ha avuto paura di Labano, per cui è scappato da lui. E ha spiegato la fuga con la paura. Mosè, quando vede il roveto, che brucia senza consumare, senza consumarsi, ha avuto paura, si è coperto il viso quando ha sentito la voce che veniva dal roveto. Davide, tutti avevano paura di Golia. Nessuno se la sentiva di affrontarlo, Davide è l'unico che non ha paura di Golia. Ma Davide ha paura del Signore a un certo punto. E questo: ebbe paura del Signore, secondo Samuele 6. E disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? Quindi, quando anche lui ha l'esperienza di una vicinanza di Dio, come Mosè nel deserto, anche Davide ha paura. Però ha una paura diversa, la paura del Signore, dall'altra paura. E così, se scorrete la Sacra Scrittura, trovate tante paure. Trovate quella dei discepoli di Gesù. L'abbiamo scoperta l'anno scorso, quando erano sulla barca ed entrava l'acqua e c'era il vento. E dalla paura hanno svegliato Gesù. Bello, abbiamo visto che Gesù non li ha sgridati perché lo hanno svegliato, ma perché avevano paura. Loro credevano che la loro paura avesse un motivo, il pericolo di vita, perché c'era l'acqua e il vento. Gesù li sgrida perché il motivo non c'era. C'era motivo di non aver paura, perché c'era lui. Quindi la fede è l'unica vittoria, l'unica arma che possiamo avere per vincere la paura. La paura viene da sola. Tante volte noi non la cerchiamo, ma arriva. Arriva come una tentazione, perché ci fa dimenticare la presenza e la cura che il Signore ha di noi. Quando arriva la paura è segno che abbiamo dimenticato, quindi è già peccato. La paura di per sé, non che abbiamo colpa, perché arriva da sola, quindi non andate dietro a scrupoli quando avete paura, ma questo pensiero può aiutare a vincerla. È una tentazione, che una tentazione della fede, ci fa dimenticare la presenza del Signore e il suo amore. Allora Gesù qui, dopo aver detto: se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Quindi c'è una... Gesù prevede situazioni difficili dove i suoi discepoli non vengono accolti come messaggeri di Dio, vengono accusati e presi come messaggeri di Satana invece. Non abbiate dunque paura di loro. Ecco Gesù, cosa dobbiamo dire? Che fa coraggio? No, che vuole alimentare la loro fede. Non abbiate paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Chi è che svela, chi è che fa conoscere le cose nascoste, le cose segrete? È sempre la luce di Dio che manifesta, che rivela. Quindi, dicendo così, aiuta a ricordare la presenza del Signore che opera al di sopra di tutto quello che noi possiamo immaginare. La nostra attenzione, l'attenzione dei discepoli, dei messaggeri del Vangelo, degli inviati per annunciare il regno dei cieli, la loro attenzione è versa sempre soltanto su Gesù. Anche se c'è qualcuno che vuole imporsi per comandare a loro o per farli tacere, loro devono avere l'attenzione su Gesù. La paura vuole impedire di annunciare Gesù, il re del regno, di annunciare la bella notizia. Difatti, uno che ha paura non è capace di dir cose belle. Non è capace di dare una bella notizia a uno che ha paura. Quindi non abbiate paura, altrimenti non annunciate il Vangelo. Le cose segrete, le cose nascoste, quali sono? Nascoste a quelli che non le vogliono accogliere, sentire. Dicono, siete mandati da Beelzebul. Allora, per loro rimane nascosta la bellezza del Vangelo. Per loro rimane segreto ancora il messaggio dell'amore di Dio e del suo regno. Nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che quelli vogliono nascondere, no, non può restare nascosto. Non potrà rimanere segreto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Gesù certi insegnamenti li ha dati in maniera riservata ai discepoli, perché le folle forse non erano ancora pronte ad accoglierle. Però questi insegnamenti che Gesù dà ai discepoli non li dà perché loro li tengano segreti per sé, ma li dà perché al momento giusto li diffondano. Quando sarà il momento giusto? Quando essi stessi avranno cominciato a viverli. Quindi dopo la risurrezione, dopo la Pentecoste, quello sarà il momento che essi stessi avranno vinto la paura. Vi ricordate che erano chiusi dentro per paura, sbarrate le porte, e il giorno di Pentecoste hanno spalancato le porte, hanno vinto la paura. Allora questo è il momento di annunciare in pubblico, dalle terrazze, quello che Gesù aveva comunicato loro. L'avessero detto prima, lo avrebbero detto in un modo poco credibile. Dal momento che essi vivono quello che Gesù ha detto, allora lo possono annunciare come cosa che ha detto Gesù, ma si può trovare il riscontro nel loro modo di essere, nel loro modo di parlare, nel loro modo di vivere. Quindi le cose nascoste, segrete, verranno alla luce, sono per tutti, al momento giusto. Allora essi non avranno più paura. Finché hanno paura, le cose possono rimanere nascoste, segrete. Quando sparisce la paura, allora è il momento adatto per dire e annunciare. Gesù ripete, e non abbiate paura, di nuovo, seconda volta, di quelli che uccidono il corpo. Non dice, non abbiate paura di quelli perché non sono capaci di uccidervi, perché io vi do l'antidoto a tutti i veleni, o a tutte le spade, o a tutte le frecce. No, chi uccide il corpo c'è, ci sarà. E difatti gli apostoli hanno fatto questa esperienza, Stefano, Giacomo. Chi uccide il corpo esiste, ma non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, perché non hanno potere di uccidere l'anima. Uccidono solo il corpo, ma voi rimanete vivi, rimanete nel cuore del Padre, che è lì il posto della vita vera, della vita santa, quella che desideriamo, quella che già cominciamo a sperimentare qui, ma in maniera sempre limitata. Non hanno potere di uccidere l'anima. La nostra vita è quella che viviamo nel cuore del Padre. Lì non c'è paura, perché lì non ci raggiunge la spada. Restiamo vivi nel cuore di Dio. Allora chi uccide il corpo ci sarà. Addirittura, dirà Gesù durante l'ultima cena, come ci riferisce San Giovanni, chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. Pensa un po'. Ed è quello che vediamo che succede ancora e succederà ancora. Giustificano le uccisioni con la grandezza di Dio. Non con la bellezza di Dio, con l'amore di Dio, che per quelli non esiste, perché non lo conoscono. Difatti, perché fanno così, non hanno conosciuto né il Padre né me. E allora conoscono solo niente di Dio, non conoscono. Pensano di sapere che Dio vuole la morte di qualcuno, di quelli che non sono come loro. Non abbiate paura. Non hanno potere di uccidere l'anima. E qui finalmente Gesù dice anche che c'è motivo di aver paura. Abbiate paura invece. E sono andato a vedere, proprio nel testo greco, è lo stesso verbo. Quindi per questo la traduzione precedente diceva temete piuttosto. Ma la traduzione letterale dice appunto abbiate paura di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Chi è costui? Oh, qui dobbiamo cercare di capire quello che voleva dire Gesù, che magari poi gli evangelisti, l'evangelista Matteo l'ha detto così in maniera semplice perché lui non aveva nessuno di quei dubbi riguardo a Dio che abbiamo noi da alcuni secoli in qua. Allora non c'era questo modo di sospettare di Dio. Allora, colui che ha il potere di far perire nella Geenna, e quindi nella Geenna ci va non solo il corpo ma anche l'anima, perché non è la Geenna come immagine, era il deposito dei rifiuti della città di Gerusalemme, la valle della Geenna dove c'era il fuoco, ma è diventato un simbolo per dire la morte eterna anche dell'anima, nel senso sofferenza continua, la Geenna. Quindi abbiate paura di colui che ha il potere di far perire. Non è che lui si diverte a far perire nella Geenna, a mandare all'inferno qualcuno. Dio non si diverte a far questo, ma se tu stai lontano dal suo cuore, non entri nella sua amicizia, non vivi fede in Lui, resti lontano da Lui e sei nella Geenna. Noi diciamo, ti manda all'inferno, ma non, Dio non manda all'inferno nessuno. Tu ti trovi lì, dal momento che non sei con Lui, che non sei nella sua pace e nella sua gioia, nella comunione con Lui. Quindi questo abbiate paura di colui che ha il potere, leggetelo con tutte le precauzioni per non cedere alle mentalità di sospetto o di pensar male di Dio. Nessuno ancora oggi in Oriente, dove non è arrivata la filosofia del positivismo e della rivoluzione francese, eccetera, dove non sono arrivate queste mentalità che noi abbiamo assorbito ormai da secoli e ce le abbiamo dentro, là non ha nessun sospetto di Dio. Si può dire tranquillamente Dio castiga e non è parlare male di Dio. Per noi sarebbe, ma per loro, e così nel Vangelo non c'è questo senso del parlare male di Dio, non esiste. Per cui l'Evangelista può scrivere tranquillamente così, senza suscitare sospetti che Dio sia cattivo. Non esiste, non può avvenire. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Due passeri non valgono niente. Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Non è che il Padre voglia far cadere a terra i passeri, ma è nel disegno di Dio che muoiano anche i passeri. È nel progetto della creazione che anche i passeri finiscano il loro corso su questa terra. Quindi Dio sa quel che succede anche ai passeri. Nemmeno uno di essi cade a terra che non siano accompagnati dal volere, cioè dall'amore del Padre. Perché dice così Gesù? È ovvio. Allora, anche se qualcuno uccide il tuo corpo, tu sai che il Padre lo sa e ti accompagna. È presente in quel momento con il suo amore, perché Padre significa amore. Amore che dà la vita, non che la toglie. Quindi ti accompagna col suo amore che dà la vita. Il corpo muore, ma l'amore di Dio ti avvolge in quel momento. Addirittura, per aiutarci ad avere questa fede e abbandono fiducioso, fiduciosissimo nel Padre, Gesù aggiunge: perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Nessuno ha mai contato i capelli del capo, perché non ci riesce. Avete provato voi? Neanche uno pelato, come me, non ci riuscite a contarli. Non perché io mi muovo, perché non abbiamo questa facoltà. Eppure i capelli del vostro capo sono tutti contati, vuol dire il Padre si occupa persino delle cose più piccole che voi non riuscite neanche a immaginare. L'amore del Padre non si scosta di un briciolo da voi. Questa parola Gesù la dice per aiutarci a non aver paura, neanche di chi uccide il corpo. Rimaniamo del Padre, figli del Padre, e quindi continuiamo a predicare il suo Vangelo. Gesù queste cose le dice agli apostoli quando li manda, quindi voi continuate la vostra missione, perché il Padre vi avvolge con il suo amore. Si occupa delle cose più piccole che riguardano la vostra vita e la vostra morte. Lui si occupa di tutto. Quindi voi continuate la vostra missione ad annunciare il Vangelo, a predicare il Regno dei Cieli. Continuatela senza paura. Questo non abbiate paura è per dire non abbiate paura a svolgere quel compito che io vi affido, vi ho affidato. E conclude, per la terza volta non abbiate dunque paura. Quel dunque che anche è ripetuto sia la prima volta che questa ultima c'è questo dunque, perché il dunque vuol dire perché c'è il Padre che vi ama, che vi tiene non solo per mano, ma nel suo cuore. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Possono venire in mente altre cose, le profezie che riguardano la vita di Gesù. Per esempio, Giuseppe venduto dai fratelli. Che paura doveva avere Giuseppe? Anche se non solo venduto dai fratelli, ma poi accusato dalla moglie di Potifare. Messo in prigione, non doveva aver paura perché lui sapeva che era nelle mani del Padre di Dio e che la sua vita era tutta anche questo male che gli capitava era tutto programmato in vista del suo innalzamento a sedere alla destra del faraone. Profezia di Gesù. Giuseppe non ha mai avuto paura. Gesù non ha mai avuto paura. La sua vita è nelle mani del Padre. E sentiremo poi, l'anno prossimo ormai, nel capitolo seguente, che dopo questi discorsi andiamo a vedere Giovanni Battista, che non ha avuto paura di chi uccide il corpo, ha continuato a predicare quel Vangelo che lui, quella parola di Dio, che era stato mandato ad annunciare, a predicare. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Il nostro valore qual è? Non quello che pensiamo noi, mai. Anche se uno è capace di fare belle cose, grandi cose, il suo valore non è quello. Dovremmo essere capaci di vedere, di osservare la nostra vita con gli occhi del Padre. Allora sapremmo quanto valiamo, ma questo non ci è dato per grazia. Infatti troviamo nella vita della Chiesa dei santi, quindi persone che agli occhi di Dio valgono molto, hanno avuto un grande valore sulla terra, a cui noi non daremmo il valore di niente. E può darsi che noi pensiamo, che io penso di valere perché sono capace di capace, non so, comunque perché predico esercizi spirituali a personaggi come voi, penso di valere, ma no, per il Padre non è questo il mio valore. Di sicuro è un altro che io non vedo, che lui forse sa. Speriamo, confido, confidate anche voi. Sia lodato Gesù Cristo.